Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Una sorella mi ha scritto in questi giorni chiedendomi: Satana può ostacolare l'opera di Dio? Una buona domanda. E ha preso questo, sa che Dio è in controllo, ma quindi voleva capire. Trovate 1 Tessalonicesi 2, 18. Leggo anche 17. Questo è l'Apostolo Paolo che scrive ai credenti di Tessalonica. E dice, 1 Tessalonicesi 2, 18 o 17, iniziamo. Or noi, fratelli, privati di voi per un breve tempo, di persona ma non col cuore, ci siamo maggiormente preoccupati, spinti da un grande desiderio di rivedere il vostro volto. Perciò abbiamo voluto, almeno io Paolo, non solo una, ma ben 2 volte venire da voi, ma Satana ce lo ha impedito. Ma questo è importante. Allora, Satana può impedire Dio nelle nostre vite? Questo è importante. Dio è in controllo di tutto, ma allora come si spiega questo? In che senso Satana ha impedito Paolo di andare a trovare questi credenti? E in quel senso ha ostacolato quello che era il piano di Dio per Paolo? Dio voleva che Paolo andasse, ma Satana aveva questo potere di fermarlo? C'è una domanda importante, è importantissimo. C'è molto insegnamento oggi che innalza Satana attribuendogli un potere che lui non ha. Tanti dicono, oh, Satana ha fatto questo, Satana ha fatto quello, quasi come se lui avesse il potere di fare cose che Dio non avrebbe voluto. È vero quello? Grazie a Dio. No. Voglio già dirvi no, ma andiamo alla Bibbia per la risposta. Allora, di esempi ce ne sono tantissimi. Per esempio, Satana si è entrato in Giuda, l'apostolo, per spingerlo a tradire Gesù. In Luca 22:3, or Satana entrò in Giuda, soprannominato Iscariota, che era nel numero dei 12. E poi in Giovanni 13 leggiamo, e dopo, questo è la cena con i discepoli, ora dopo quel boccone Satana entrò in lui. Allora Gesù gli disse, quello che fai, farlo presto. E Giuda è uscito per andare dai giudei dicendo, ecco come potete catturare Gesù, arrestarlo di segreto. Quindi Satana è entrato in Giuda per spingerlo a tradire Gesù. La domanda. Quindi Gesù non sarebbe stato arrestato? Non sarebbe andato alla croce? Cosa dice Gesù in Marco 14, 21? Vi leggo. Sì, il figlio dell'uomo se ne va come sta scritto di lui. Ma guai a quell'uomo per mezzo del quale il figlio dell'uomo è tradito. Sarebbe stato meglio per lui se quell'uomo non fosse mai nato. Allora, era già scritto che Gesù sarebbe tradito. Perfino dice per 30 pezzi di argento. È già previsto. Era il piano di Dio. Non togli per nulla la colpa di Giuda né l'opera di Satana, ma è esattamente quello che Dio aveva già stabilito. Satana ha spinto Giuda a compiere quello che Dio aveva stabilito era giusto fare. La crocifissione, la croce, certamente il tradimento di Giuda, ma tutto quanto era spinto da Satana. Satana stava dietro gli uomini malvagi, i giudei romani, che hanno crocifisso il nostro Signore Gesù Cristo, morto, dico, il nostro Signore, grazie a Dio, ma ricordatevi, eravamo noi nemici di Dio. Ma era Satana, tramite questi uomini, però trovate con me Atti 2. Atti 2, voglio leggere 22-23, giorno di Pentecoste, Pietro a Gerusalemme, predicando alla folla. E notate quello che dice, parlando di questo terribile peccato che avevano crocifisso Gesù Cristo, e notate che sì, era malvagio, quindi era guidato, spinto da Satana, ma era il piano di Dio. Leggo Atti 2, 22-23. Uomini di Israele, ascoltate queste parole. Gesù il Nazareno, uomo accreditato da Dio tra di voi per mezzo di potenti operazioni, prodigi e segni che Dio fece tra di voi per mezzo di lui, come anche voi sapete, egli, dico, secondo il determinato consiglio e prescienza di Dio, vi fu dato nelle mani e voi lo prendeste e per mani di iniqui lo inchiodaste alla croce e lo uccideste. Quelle parole. Egli, Gesù, secondo il determinato consiglio e prescienza di Dio, vi fu dato nelle mani e voi lo inchiodaste alla croce per mezzo di uomini iniqui. Per il determinato consiglio e prescienza di Dio. Questo era il piano di Dio in ogni dettaglio. Certo, Satana era coinvolto, ma Satana non sapeva che stava facendo la volontà di Dio. Satana non fa mai la volontà di Dio di buona volontà, ma lo fa costantemente la volontà di Dio. Quindi non toglie la malvagità di Satana. Satana cerca di distruggere l'opera di Dio. Satana cerca di impedire l'opera di Dio. Satana cerca. E Dio lo permette. Quando è secondo la sua volontà. In 1 Corinzi 2, 6 a 8, leggiamo dei dominatori di questo mondo e leggiamo che non sapevano quello che Dio avrebbe fatto con il loro peccato, come era la sua volontà. Leggo 1 Corinzi 2, 6 a 8. Or noi parliamo di sapienza fra gli uomini maturi, ma di una sapienza che non è di quest'età, né dei dominatori di quest'età che sono ridotti a nulla. Ma parliamo della sapienza di Dio nascosta nel mistero, che Dio ha preordinato prima delle età per la nostra gloria, che nessuno dei dominatori di quest'età ha conosciuta, perché se l'avessero conosciuta, non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. I dominatori, la parola probabilmente vuol dire uomini, però guidati da Satana. Perché scusate, se un uomo non è in Cristo, è sotto il controllo di Satana. Quindi, dominatori, quello che avevano potere, loro sono stati, questo era quello che Dio aveva preordinato. Aveva preordinato per questi uomini malvagi di crocifiggere Gesù, perché sarebbe lì sulla croce che Dio avrebbe compiuto la salvezza. Ma questi uomini facevano cercando di opporsi a Dio. I giudei odiavano effettivamente Dio. I farisei parlavano in nome di Dio, ma odiavano la sovranità di Dio. Loro non sapevano che Gesù sarebbe risuscitato. Quindi hanno fatto con malvagità, spinti da Satana. E umanamente parlando, cosa sembrava? Venerdì sera, che per noi sarebbe venerdì sera, per loro era sabato, l'inizio. Cosa sembrava? Sembrava che Gesù avesse perso, morto nella tomba. Finita la storia. Satana ha vinto. I demoni celebravano, i giudei celebravano. Abbiamo vinto. Non avevano vinto. non avevano vinto. Domenica presto Gesù è risuscitato. Quindi Satana opera cercando di impedire l'opera di Dio, ma non sa che lui veramente appoggia l'opera di Dio. La Bibbia è piena di esempi, non leggo tutti, ma pensate, Giuseppe, figlio di Giacobbe, i suoi fratelli lo odiavano, odio, chi odia figli di Satana, viene spinto da Satana, e lo hanno cercato prima di uccidere, poi hanno deciso di non, uno di loro ha detto non uccidiamolo, vendiamolo a questo carovana che va in Egitto, lo hanno venduto come schiavo. In Egitto viene comprato, guidato da Dio, da Potifar, capitano del faraone. La moglie, una donna malvagia, spinta da Satana, cerca di sedurlo, sapendo va bene se lui cade nel peccato, rovina il piano di Dio, lui non è caduto nel peccato, ma si trova in prigione. E adesso il piano di Dio dov'è? È fermo, non è fermo. Era necessario lui di essere in quella prigione. Dove era prigione? Prigione era dove? Ricordate? Dove era la prigione? Era sotto qualcosa. Sotto che cosa? Era sotto terra, ma sotto quale terra? Dove era la prigione? Era la prigione di chi? Era la prigione pubblica? Non era la prigione pubblica. Quale prigione era? Di Faraone. Ricordate chi era stato messo in quella prigione? Fra l'altro, i coppieri, i panettieri. Era il prigione del faraone, dei nemici del faraone. E Giuseppe, visto che Potifar era capitano del faraone, fu messo in quella prigione, in modo che poteva parlare con coppieri e panettieri, in modo che i coppieri che è stato riportato al servizio faraone, quando Dio ha mandato al faraone il sogno, e lui voleva capire questo sogno, il coppiere, oh, ricordo il mio peccato, non aver detto niente, c'è uno che può spiegare i sogni, ha fatto a me e il panettiere, ma chiamalo subito, e lo hanno chiamato, e lui è presentato al faraone, ha spiegato la visione che Dio aveva dato a lui, è diventato secondo il comando. Perché quello? Perché Dio voleva portare i figli di Giacobbe in Egitto, dove potevano moltiplicarsi, diventare schiavi, per essere liberati da Mosè, per diventare il popolo di Dio, la nazione di Israele, ricevere la legge, per far nascere il Cristo. Quindi, Satana cercando di impedire, so che Dio vuole fare qualcosa di speciale in Giuseppe, allora stimolo i suoi fratelli a odiarlo. Avendolo come schiavo, sarà portato fuori di qua, esattamente come Dio voleva. Esattamente, questo è un esempio. Davide, ricercato da Saul, e Saul era afflitto da demoni. Ma cosa ha compiuto in Davide il fatto di essere ricercato da Saul? Lo ha preparato il suo cuore per essere il re di Israele. Cioè ha insegnato lui le lezioni che aveva bisogno di imparare. L'attesa che spesso Dio ci dà può essere perché Satana opera bloccando situazioni per farci non avere le risposte che vorremmo noi. Perché Dio dice sì, perché il mio piano è che ci sia quella attesa. E si serve di Satana. E Satana neanche si rende conto. Per esempio in Colossesi 2, 13 a 15. Abbiamo letto prima che Satana entrò in Giuda per farlo tradire Gesù che ha avviato tutto quello che portava alla croce. Allora sulla croce chi ha vinto? Leggiamo in Colossesi 2, 13 a 15. Con lui vuol dire con Cristo. E con lui Dio ha vivificato voi, che eravate morti nei peccati nell'inconcisione della carne, perdonandovi tutti i peccati. Egli ha annientato il documento fatto di ordinamenti che era contro di noi e che ci era nemico, e l'ha tolto di mezzo, inchiodandolo alla croce, avendo quindi spogliato le potestà e principati ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro, in lui. Satana credeva di vincere, stimolando gli uomini a crocifiggere Gesù. La croce era la più grande vittoria di Gesù. Quindi torno a quell'esempio in Primo Tessalonicesi che avevo letto prima. E leggo il versetto 18, Paolo parlando. Perciò abbiamo voluto, almeno io Paolo, non solo una, ma ben due volte venire da voi. Ma Satana ce lo ha impedito. Allora, Paolo voleva andare da loro, ma non è, nel piano di Dio non era il momento per Paolo di andare a loro. E Paolo, pur essendo apostolo, non sapeva questo. Noi non sappiamo quello che Dio ha in mente per noi. Dio ci chiude una porta che per noi era la porta giusta. Ma Signore, ti prego, è la porta per malvagità, ma questo è Satana che ha chiuso la porta. Se Satana ha chiuso la porta perché Dio voleva la porta chiusa. Satana non ha poteri mai di impedire quello che Dio ha scelto di fare. Lui cerca di impedire Dio, ma è sempre quello che Dio ha scelto da fare. Per esempio, Paolo è stato preso dai giudei, arrestato a Gerusalemme, è stato messo in prigione ad Antiochia, a Cesarea, dov'era? Cesarea. E Festus e Felice, invece di fare la cosa giusta, hanno cercato di far contento i giudei, pur sapendo che Paolo era innocente, non lo hanno liberato. E Paolo, anziché essere mandato a Gerusalemme, dove sarebbe stato ucciso dai giudei, ha detto, io appello a Cesare, allora a Cesare andrai come prigioniero. Paolo voleva andare a Roma libero, è andato come prigioniero. Satana ha vinto! No, Satana ha perso. Satana ha perso. Infatti, Paolo, prima di essere arrestato, dichiara, Atti 20, 22, 23, vi leggo. Ora ecco, spinto dallo Spirito, vado a Gerusalemme, non sapendo le cose che là mi accadranno, se non ciò che lo Spirito Santo mi attesta in ogni città, dicendo che mi aspettano legami e tribolazioni. Paolo non capiva esattamente, ma sapeva, io vado a Gerusalemme e mi aspettano catene. Infatti è successo così. Però, cosa dice Paolo? In Filippesi 1, 12 e 13, Paolo scrive la lettera ai Filippesi da Roma. E cosa dice? Capitolo 1, 12 dice, ora fratelli, voglio che sappiate che le mie vicende sono risultate ad un più grande avanzamento dell'Evangelo, tanto che le mie catene in Cristo sono note in tutto il pretorio e a tutti gli altri. E va avanti. Il fatto che io sono prigioniero, cosa ha fatto? E queste vicende sono risultate ad un più grande avanzamento dell'Evangelo. Satana, spingendo uomini malvagi, ha fatto sì che Paolo è stato arrestato ingiustamente, tenuto in prigione e poi mandato a Roma. Ma non era una sconfitta, come Satana pensava. Portava ad un più grande avanzamento del regno. E notate che erano tutto il pretorio sanno di questo. Pretorio, la guardia personale dal Cesare, perché Paolo, avendo fatto appello a Cesare, era tenuto da quella guardia, uomini che non avrebbe potuto mai raggiungere per conto suo. Lui conclude Filippesi dicendo, i fratelli che sono con me vi salutano, tutti i santi vi salutano e soprattutto quelli della casa di Cesare. Dio aveva salvato tanti dei soldati di Cesare, la casa di Cesare. Hanno creduto in Gesù Cristo. Satana aveva detto, riesco a far imprigionare Paolo e non può più predicare. E Dio ha detto, no, quello era esattamente il mio piano. Avevo finito il tempo pubblico di Paolo per queste stagioni, adesso voglio che lui predichi in prigioni, al pretorio. Non era una sconfitta, era esattamente quello che Dio voleva. Trovate con me un brano lungo che ci aiuta. Conosciamo secondo Corinzi capitolo 12. Secondo Corinzi 12, conosciamo questo. Voglio leggere e vogliamo capire come Satana pensa di vincere, ma va tutto a quello che Dio vuole. Certo, il vantarsi non mi è di alcun giovamento. Verrò quindi alle visioni e rivelazioni del Signore. Io conosco un uomo in Cristo che, 14 anni fa, se con il corpo o fuori dal corpo, non lo so, Dio lo sa, fu rapito fino al terzo cielo. E so che quell'uomo, se con il corpo o fuori dal corpo, non lo so, Dio lo sa, fu rapito in paradiso e udì parole ineffabili, che non è lecito a alcun uomo di proferire. Io mi glorierò di quel tale, ma non mi glorierò di me stesso, se non delle mie debolezze. Anche se volessi gloriarmi, non sarei un insensato, perché direi la verità, ma me ne astengo, affinché nessuno mi giudichi di più di quello che mi vede essere o sente da me. Inoltre, affinché non mi insuperbisca per le eccellenze delle rivelazioni, mi è stata data una spina nella carne, un angelo di Satana, per schiaffeggiarmi, affinché non mi insuperbisca. A questo riguardo ho pregato 3 volte al Signore che lo allontanasse da me, ma egli mi ha detto: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza è resa perfetta nella debolezza. Perciò molto volentieri mi glorierò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Perciò io mi diletto nelle debolezze, nelle ingiurie, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle ristrette per amore di Cristo, perché quando io sono debole, allora sono forte. Consideriamo questo. Dio ha dato a Paolo un privilegio che quasi nessun uomo nella storia del mondo ha mai avuto. Isaia, capitolo 6, ha visto una visione in cui ha visto Dio sul trono in cielo. Dopo questo avvenimento di Paolo, Giovanni, l'apostolo, sull'isola di Patmos, ha avuto la visione dove è stato portato in cielo e ha scritto Apocalisse in base a quello che è stato rivelato a lui lì. Ma nessuno degli apostoli, di quello che la Bibbia racconta, è stato portato in cielo come Paolo. E lui lo sapeva. Quindi era un privilegio inconcepibile. Inconcepibile. Allora, attenzione. Umanamente sarebbe stato molto facile per Paolo di avere superbia per questo. Per proteggere Paolo dalla superbia, gli è stato dato una spina nella carne, un angelo di Satana per schiaffeggiarglielo. Allora, la domanda che è importantissima: chi ha dato a Paolo questa spina? Versetto 7: inoltre, affinché non mi insuperbisca per l'eccellenza delle rivelazioni, mi è stata data una spina nella carne, un angelo di Satana per schiaffeggiarmi affinché non mi insuperbisca. Chi voleva proteggere Paolo dalla superbia? C'è solo 2 possibilità. Dio e Satana. Satana vuole spingerci a peccare, a tentarci a peccare. Dio vuole proteggerci dal peccato. Questo è Dio. E non è l'unica volta nella Bibbia in cui vediamo Dio che si serve di un demone. Nell'Antico Testamento, quando il re di Giuda è andato al re di Israele e non doveva collaborare nella battaglia, Ma c'era uno spirito ingannatrice e il profeta ha detto: io ho visto Dio chiamare i demoni e chiedere chi ingannerà questo re di Israele. È un demone dei seduttori, dice: io lo farò, andrà bene, vai a fare così. Dio non pecca, Dio non stimola il peccato. Eppure, perfino usa. Allora, questo demone, un angelo di Satana, vuole fare male a Paolo e ha fatto male perché era il piano di Dio, perché era quel tremendo essere schiaffeggiato che ha protetto Paolo dalla superbia. E se tu hai pesi nella vita che ti affliggono, se non hai disciplina, può essere protezione dal peccato. E Dio sa la tua tendenza di peccare e dice: ti mando delle prove dure perché ti renderanno dipendente da me, disperato per me, e così tu resterai attaccato a me. Dio non sbaglia. Io lo spiego che è come se Satana fosse un cane aggressivo e Dio lo tiene su un guinzaglio molto, molto corto e non lascia mai mordere nessuno se non è il piano di Dio, perché spinge la persona dove Dio vuole. Satana lo fa solo per malvagità, Dio lo usa solo per portare avanti il suo piano, il nostro vero bene. Dio fa cooperare quante delle cose? Tutte le cose al nostro vero bene, cioè che siamo conformati all'immagine di Cristo. Paolo, se fosse pieno di superbia, non avrebbe assomigliato a Cristo. Dio sapeva: Paolo, quello che ho permesso a te, ti riempiare di superbia se non sei schiaffeggiato terribilmente. Quindi, per aiutarti ad essere più come Cristo, ti mando una prova che avresti mai voluto, addirittura ben 3 volte pregherai e non toglierò la prova. Io devo tenerti vicino a me, piuttosto ti insegnerò cosa vuol dire che la mia grazia ti basta. Quindi è importantissimo per noi di capire tutto quello che Satana fa, fa con malvagità, con odio, per farci del male. Ma Dio non permette a Satana fare nulla se non è per il nostro bene. Non che Satana lo fa per i beni, ma Dio lo usa per i beni. Avete sentito il mio esempio assurdo, ma che l'uomo ha un tumore, è tutto legato a dei nervi, e il chirurgo molto famoso lo esamina attentamente e dice: guarda, questa sarà la chirurgia più difficile che abbia mai fatto, e non so se sarò capace a togliere via senza tagliare i nervi che ti renderanno paralizzato, ma terribilmente danneggiato, perché è proprio tutto legato. Ha detto: però farò il mio meglio. E lui deve andare in ospedale. E questo a New York, e lui va nel parco centrale la notte prima che deve andare in ospedale per sfogarsi un po'. Non bisogna andare in quel parco di notte, ma lui non lo sa, e sta camminando e un gruppo di malviventi lo prendono per aggredirlo, e uno ha un coltello, un rasoio, e comincia a tagliare, tagliarlo, e viene tagliato, e poi questi rubano tutto, scappano, e viene portato in ospedale pronto soccorso, e riescono a capire chi è. E poi il medico che doveva fare la chirurgia sente, e lui scende giù pronto soccorso per esaminarlo. E lui: chi ha fatto? Chi ha fatto la chirurgia? È perfetto, ma ha fatto un taglio perfetto senza toccare il nervo. Questi malviventi non volevano fare del bene a lui, volevano fare del male. Ma Dio ha gestito, ha guidato la mano, che il taglio era perfettamente quello che serviva. E non è che abbiamo letto esattamente quello stasera? Giuseppe viene mandato in prigione, poi Satana pensa: lo farò cadere all'utero. E quindi la moglie di Potifar lo fa arrivare in prigione sotto Faraone. No? C'è tutto, no? Davide così diventava umile e dipendente da Dio, ricercato da Saulo, e tutti questi esempi. Satana voleva fare il male. e sempre ha portato esattamente il bene. Ah, faccio tradire Gesù, Giuda, così Gesù sarà preso, ucciso e avrò vinto io. No, era già il piano di Dio. Non dobbiamo temere Satana. Non dobbiamo temere Satana. Non dobbiamo preoccuparci di Satana. Oh, ma lui fa questo, lui fa quello. Ti lego nel nome di Cristo. No, la Bibbia non insegna quello. La Bibbia non insegna di legare Satana nel nome di Cristo. Cosa dice la Bibbia? Primo Pietro, capitolo 5. Leggo versetti 8 e 9. Trovate però. Importante. Cosa insegna la Bibbia? Per come dobbiamo combattere Satana? Non dice di combattere Satana. Dobbiamo combattere la nostra carne, non Satana. Cosa dice? Parla di Satana in questo, il diavolo. Dice, siate sobri, vegliate, perché il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Resistetegli, stando fermi nella fede, sapendo che le stesse sofferenze si compiono nella vostra fratellanza sparsa per il mondo. Il verbo qui non è combattere, non è legare. Qual è il verbo? Qual è il verbo? Cosa dobbiamo fare? Resistetegli. Come? Stando fermi nella fede. La fede nella Bibbia è in chi? Gesù Cristo. Cosa dice in Ebrei? Dice, tenendo gli occhi su Cristo. Dappertutto, tenendo gli occhi su Cristo, credendo in Cristo. Il vostro cuore non si è turbato? Credete in me, credete in Dio, credete anche in me. Fede, fede, fede. Come si resiste a Satana? Non comandandolo, non ordinandolo. No, si resiste a Satana guardando, non a Satana, a Gesù Cristo. La fede è guardare a Gesù Cristo, fissando lo sguardo su Gesù Cristo. Questo è l'unico modo che la Bibbia ci insegna a resistere Satana, a noi, la Chiesa. Notate, quello che ha fatto Gesù e gli Apostoli era per loro, non viene mai insegnato a noi. Questo viene insegnato a noi. Non dobbiamo temere Satana, dobbiamo temere solo Dio. Ci pensa Dio a Satana. E quando Satana istica le persone a farci del male, e a volte Satana istica le persone a farci del male. Mica che sono stupido, questo certamente. Satana istica le persone a farci del male. E a volte io volevo arrivare là, e Satana istica una situazione che mi impedisce ad arrivare là. Come Paolo, ai Tessalonicesi. Certo succede. Allora, Satana, vedi, lui ha potere. No, aspetta. Il piano di Dio non era per me di arrivare là, o te. Quando Satana viene permesso da Dio ad ostacolarci, a farci subire qualche ingiustizia, è perché Dio voleva quell'ingiustizia per noi. A Paolo ha permesso una spina nella carne che schiaffeggiava Paolo terribilmente, era da Dio per proteggere Paolo dal suo peccato. Quindi ricordate, non dobbiamo temere Satana. Satana non ha alcun potere di ostacolare Dio. Satana fa per ostacolare, ma in realtà quello che fa promuove l'opera di Dio. Lode a Dio. Lode al nostro Dio così potente che riesce a gestire affinché perfino quello che fa Satana promuove l'opera di Dio. Lodi a Lui e a Lui solo. Vogliamo pregare. Padre, non possiamo, io non riesco ad afferrare tutto questo. Tu sei santo, mai spingi nessuno a peccare, eppure in qualche modo tu gestisci perfino quello che Satana fa. Hai spinto, no, cioè non hai spinto, Satana ha spinto Giuda a tradire Gesù, ma era il tuo piano. Giuda era colpevole. Sarebbe stato meglio per lui se non fosse mai nato. Eppure era il tuo piano. Satana voleva fare male all'Apostolo Paolo, ma quel male che tu hai permesso a lui di fare era una grande protezione che aiutava, proteggeva Paolo dalla superbia e un terribile peccato. Satana voleva allontanare Giuseppe dalla terra promessa. Ah, ha avuto successo, è stato mandato in Egitto, poi voleva farlo cadere in adulterio, ma lui non ha tolto gli occhi da te, ma per quello è stato mandato in prigione sotto il palazzo del faraone. Ed era tutto gestito da te. E potremo fare esempio dopo esempio dopo esempio, dove vediamo Satana cercare di opporsi a te e tu usi quello per portare avanti il tuo piano. Mai Satana è riuscito a veramente opporsi a te in modo che ostacolava quello che tu intendevi fare. Aiutaci a non temere Satana, a non cercare noi di comandare Satana, ci pensi tu. Aiutaci a resistere Satana. Come? Restando fermi nella fede e guardando solo, assolutamente fissati su Gesù Cristo, il nostro Signore. E saremo sicuri. Ti lodiamo perché non c'è nessuno come te. Nessuno potrebbe fare quello che fai tu. Ti lodiamo, oh Padre, e ti ringraziamo che siamo sicuri in Gesù Cristo. Grazie. Nel nome di Gesù e per la tua gloria. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.